Come dicevamo, ci entriamo tra le pagine del canale Food RSI con Alice Tognacci, che ritroviamo in diretta con noi qui a K. Ben trovata.
Ciao Enrico, buonasera anche a chi ci ascolta.
Alice Tognacci è la nostra guida tra i temi, come dicevo, delle culture gastronomiche. Allora, magari partiamo da una domanda questa sera: quante volte abbiamo notato la differenza tra un ortaggio o un prodotto ortofrutticolo comprato direttamente dal produttore, insomma nell'illusione, forse chi lo sa, del cosiddetto chilometro zero, e uno acquistato nella grande distribuzione? C'entrano solo lo stoccaggio e i grandi numeri? Insomma, lì c'è, o c'è altro? Perché questa è una questione di dibattito molto importante, va molto al di là, come dire, del costume, delle abitudini. Il chilometro zero pone anche tutta una serie di problemi, per esempio che ci sono economie che si basano sulla coltura, per esempio, delle fragole, che se noi lavorassimo solo con col chilometro zero per le fragole, queste economie non funzionerebbero.
Sì, ma
la
quasi direi
provocazione.
Sì, certo, ma poi il chilometro zero, Enrico, a me non piace, per esempio, come definizione il chilometro zero.
Ah, ma allora siamo
perché
d'accordo.
Poi sì, siamo d'accordo, un po' perché è diventato poi un aspetto di marketing, no? Come tutto anche nel mondo del cibo, purtroppo, e un po' perché, come dici tu, ci sono comunque specifiche, no? Di un determinato prodotto che prodotto dove deve essere prodotto e dove ha origine, ha sicuramente un sapore e delle consistenze diverse rispetto a quelle che troveremo standardizzate, no? E qua entriamo in un discorso che tocca il gusto, perché oggi di questo vorremmo parlare. Il discorso del chilometro zero aiuta nel momento in cui non si va a comprare quel prodotto, per esempio al supermercato, perché come dicevi tu, spesso andiamo a comprare al supermercato una mela, una carota, ci sembrano tutti uguali, no? E poi invece andiamo a comprare quello del chilometro zero buono, qui lo tiriamo in ballo in quanto chilometro zero buono, e ha un sapore diverso. E questo ha sicuramente una connotazione che dipende appunto dallo stoccaggio, cioè la standardizzazione di determinati ortaggi porta ad attenuare per forza di cose i sapori, perché inevitabilmente le verdure o la frutta che si trovano nella grande distribuzione risentono del fatto che vengono raccolti e poi stoccati e fatti viaggiare per chilometri o in celle frigorifere o in atmosfera modificata. E spesso, soprattutto per la frutta, per far sì che resistano a tali spostamenti, vengono raccolti non a piena maturazione. La qualcosa non fa sviluppare a pieno le caratteristiche come l'aroma, la dolcezza se parliamo di frutta, o anche la consistenza. Però c'è un però, e qui torniamo a quello che è il chilometro buono giusto. Grazie a studi e sperimentazioni relativamente recenti si è capito che c'è ben altro, e si tira in ballo una questione già molto conosciuta e dibattuta nel mondo del vino, ma mai associata veramente al mondo ortofrutticolo, e cioè quella del terroir. E il terroir richiama a quel chilometro zero, quindi non per forza la carota del vicino, per esempio, tiro in ballo la carota perché poi vedremo perché, è per forza la più buona, ma sicuramente è più buona perché risente del terroir di dove viene coltivata.
Allora, dietro questo discorso c'è anche, poi magari ci sarà spazio in un'altra occasione per discutere, perché mentre ti stavo ascoltando ricordavo quando da giornalista documentavo per esempio le occupazioni delle terre da parte dei contadini che volevano tornare a lavorare sulle loro terre con le essenze che erano proprie di quel territorio. E sì, si tornava all'idea di difendere la biodiversità per fare in modo che quella terra che aveva dato la luce idealmente a quella pesca e solo a quella pesca potesse tornare a produrre quella pesca. Per cui si intrecciano, insomma, i temi politici con i temi della biodiversità, della sostenibilità della produzione. Però tu hai pronunciato una parola chiave: cos'è davvero il terroir? A che cosa ci si riferisce realmente quando si utilizza questa parola?
E che tira proprio in ballo le questioni di cui parlavi tu in questo momento, perché molto spesso quando si parla di terroir una persona non addetta ai lavori può pensare semplicemente alle parti, diciamo, materiali, quindi la composizione del terreno, l'area geografica in cui si coltiva, quando invece il concetto di terroir è molto più complesso e tocca le questioni che tiravi in ballo tu. E io mi sono segnata, Enrico, proprio la definizione che viene data dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, perché loro di terroir chiaramente insomma, è la base anche della degustazione dei vini, e riporta che il terroir si riferisce a uno spazio delimitato nel quale una comunità umana ha costruito nel tempo un sapere collettivo di interazioni tra ambiente fisico e biologico e pratiche agronomiche che conferiscono caratteristiche distintive ai prodotti originari di tale spazio. Capiamo quindi che è un discorso che va ben oltre la composizione del suolo, le condizioni climatiche e microclimatiche e la topografia, quindi l'esposizione, l'altitudine o la pendenza di un appezzamento di terreno, ma si tira in ballo anche e soprattutto le pratiche agricole umane, quindi le tecniche, le tradizioni e le modalità di coltivazione che sono proprie di quella zona, di quel saper fare di quei contadini di quella zona e non di un'altra. Dunque, applicare il concetto di terroir alle verdure significa riconoscere che non tutte le carote, come dicevo prima, sono uguali, nemmeno se sono della stessa varietà. Cioè il gusto, l'aroma e la consistenza cambiano a seconda del luogo e della mano di chi li coltiva, no? E questo è molto affascinante, ma se ci pensiamo, nel mondo del vino si parla di questo da tantissimo tempo, semplicemente non era mai stato pensato lo stesso principio nel mondo ortofrutticolo.
Allora, intanto noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa conversazione. Una cosa che però volevo sottoporti, anche perché te hai sollevato temi che erano quelli specifici, per esempio, di Portalegre all'inizio degli anni 2000, qualcuno li ricorderà, hai accennato alle carote, ci sono esempi di studi, no? L'esperimento carota terroir carota.
Sì, si chiama proprio così ed è uno studio che è stato fatto in Austria grazie a un'associazione che riunisce cuochi e produttori che ha organizzato un esperimento che prendeva in considerazione un'unica varietà di carota però coltivata in 6 località diverse, e da questo studio sono riusciti ad ottenere ben 36 profili aromatici distintivi. Analizzando le carote crude, spremute o cotte al vapore, perché poi anche quello cambia, no? nella questione organolettica di un ingrediente. E questo esperimento ha fatto anche emergere un ulteriore elemento, Enrico, cioè la mancanza di un lessico specifico per descrivere il gusto delle verdure. Quindi si pensa un domani a formare dei sommelier delle verdure capaci di leggere e raccontare il terroir orticolo con competenza e sensibilità, come succede per il vino. La qualcosa, a mio parere, non è fuori dal normale, perché esistono degustatori di pane, dell'acqua, e non vedo perché non ci debbano essere delle verdure.
Dell'olio,
ecco, di tutto.
L'olio
quindi,
che ha di carciofo, per esempio, si dice.
Sì, certo, il pizzicorino del retrogusto. Però, ecco, è interessante, secondo me, tutto questo discorso, perché anzi si ridarebbe al mondo vegetale il giusto riconoscimento, sia da un punto di vista di biodiversità, quindi capire che una carota non è uguale all'altra, e parliamo sempre di carote per semplificare, ma soprattutto che il mondo vegetale è ricco di sfumature e può dare grandi soddisfazioni anche nelle alte cucine, ed è quello che sta succedendo nel... Dimmi.
No, ti devo interrompere anche perché scoccano in questo momento le 18, ma avevo sulla lingua una questione che riguarda la grande distribuzione, della quale forse dovremmo un giorno parlare anche in questo spazio. Insomma, quando le carote sono sempre quelle spagnole, beh, forse abbiamo un problema con le carote. La lascio lì così, sospesa. Alice
Se Tegnacci. Vuoi ne parleremo, Enrico, sulle insalate, che abbiamo delle insalate ticinesi fantastiche, però le dobbiamo buttare via perché le importiamo parliamo della Svizzera interna, pensa un po'.
Beh, questo è un tema, io me lo segnerei per uno di questi appuntamenti nostri qui a K. Grazie Alice Tognacci, grazie mille, tanti temi e anche
grazie
tanta politica, parlando di culture gastronomiche. Buon lavoro, a risentirci presto.
A voi, buona serata.